Sì, ringraziato il Signore per questo privilegio di poter essere qui di nuovo per adorare. Quando ero seduto lì mi è venuto in mente quale privilegio che non soltanto leggiamo la parola di Dio, ma che possiamo dire quello che è scritto nella Bibbia, l'abbiamo vissuto, l'abbiamo ricevuto, l'abbiamo sperimentato. È una parola che descrive la tua e la mia condizione in cui ci troviamo, che ha qualcosa da dire a te e a me. Non guardiamo solo a ciò che altri hanno sperimentato con Dio. È solo scritto affinché noi sapessimo con certezza cosa possiamo sperimentare con Dio. E quando nelle Sacre Scritture, specialmente negli Atti degli Apostoli o nelle Epistole, viene narrato di ciò che Dio ha fatto lì, non è solo perché possiamo rallegrarci di ciò che è accaduto allora, ma perché sappiamo da parte di Dio che Egli ha preparato questo per noi. Questa è la tua e la mia parte. Se riusciamo a capire questo, allora ci viene già dato aiuto. Per primo darò i saluti da Londra. Sapete che c'è stato un incontro che è stato fatto improvvisamente pochi giorni fa, ma comunque eravamo da tanti paesi insieme, da Ghana, dal Sudan, dall'Iraq, dalla Giordania, dall'Inghilterra, dalla Svizzera e dalla Germania, nonostante che è stato preparato in breve. Era un incontro internazionale e l'atmosfera era molto buona. Speriamo che Dio apra anche lì delle porte affinché la parola possa essere predicata. Sapete, quando io vado all'estero non lo dico per me, ma perché è così. Non si può predicare solo qualcosa, questo lo può farlo chiunque. Bisogna dire ciò che Dio ha detto. Uno si deve occupare di ciò che Dio ha stabilito per questo tempo. Se no, vale la pena di rimanere a casa. Ci sono tante persone che sono inquiete e vogliono viaggiare sempre e possono raccontare molte storie, ma non vogliamo paragonarci con loro. Se c'è qualcosa che bisogna dire, allora deve essere ciò che Dio ha da dirci per quest'ora. Allora possiamo vantarci della causa di Dio per il fatto che ci ha rivelato la sua parola in modo chiaro e puro, e che ci ha mantenuto nella sua parola, perché molto non è più un messaggio di Dio, molto non è più la parola di Dio, perché non corrisponde più alla predicazione originale. Quando si ascolta ciò che la gente ha da dire e ciò che viene predicato, allora c'è solo un passo della Bibbia che viene alla mente e al cuore, come quella che Paolo ha espresso in modo così chiaro in Galati 1, versetto 8. ma anche se noi stessi oppure un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso. Se si applica a quello che oggi ancora viene chiamato Vangelo o messaggio di Dio, se si prende la misura della Bibbia, allora è impossibile che possa sussistere davanti a Dio. E sappiamo che in Dio non cambia la sua parola. Beate le persone che sono in armonia con la parola di Dio con tutto il cuore, che non vogliono cambiarla, ma che si lasciano loro stessi cambiare, modellare in modo di entrare nel modello biblico. Siamo riconoscenti a Dio che non abbiamo nessuna pressione per fare qualcosa, vogliamo solo essere una parte ferma di ciò che Dio sta facendo adesso, né più né meno. Oggi ho tradotto una parte di una predica che forse uscirà a febbraio, e lì il fratello Branham dice: nessun uomo può fare un risveglio, deve venire da Dio. Poi dice: potete fare molte cose, potete creare un entusiasmo, un'atmosfera, potete fare molte cose, organizzare grandi campagne. Ma lui dice: il Dio sovrano, quello che lui ha promesso nel momento, lo darà nel momento quando la parola promessa si deve adempiere. E molto di quello che oggi viene chiamato risveglio in movimento è stato portato alla vita dalle persone con un'atmosfera. Allora mi ricordo del Signore, lui stesso, che prese il profeta Isaia, lo aprì e lesse dal capitolo 60 e poi si sedette. Non è saltato avanti e indietro, non si è messo in mostra, non ha dimostrato alcuna potenza, si sedette. E la scrittura dice: parole preziose uscivano dalla sua bocca. E le persone dovevano dire: mai un uomo ha parlato così. La forza non era nella dimostrazione che si poteva fare con le mani, con i gesti o con il suono o con l'atmosfera, ma tutta la forza era nella parola che usciva dalla sua bocca. La potenza era nella parola che usciva dalla sua bocca. E noi vogliamo avere questa potenza di Dio. E non viene portata dal vento, non è prodotta da noi stessi, ma è qui, in questa infallibilità, infallibile, preziosa e santa parola di Dio. Sapete che Satana ha ucciso quasi tutti i portatori della parola. Il nostro Signore Gesù dice: dov'è un profeta che non avete lapidato, o un uomo mandato da Dio che non avete ucciso? Sempre c'era persecuzione. Il nemico, la parola data dall'inizio da Dio, la parola ispirata e santa, l'ha sempre odiata. E lui pensava che se uccideva coloro ai quali la parola era venuta, allora avrebbe avuto tutto sotto controllo, anche la parola. Non è così. Sì, ha ucciso i profeti e gli uomini fino a Zaccaria che fu ucciso davanti all'altare, ma la parola che è uscita dalla bocca di Dio e che questi uomini hanno portato oggi è viva fino ai giorni nostri. E questa è una testimonianza meravigliosa. Il nemico riuscirà di uccidere il corpo? Sì, che lo faccia eppure prima lo fa e meglio è, così almeno siamo con il Signore. Ma il nostro Salvatore ha detto: non temete coloro che uccidono il corpo. Non abbiamo bisogno di sorprenderci e non ci deve sembrare strano se tutto il mondo viene lasciato in pace e le potenze dell'inferno si scatenano su di noi. Si muovono contro di noi. Questa è la prova migliore che la parola vivente e santa di Dio è stata messa su di noi. E questa parola ci rimarrà fino alla fine. Io appartengo a quelli che credono semplicemente che ogni seme produce secondo la sua specie. Credo quello che è scritto in Matteo 13, che il buon seme, cioè il figlio dell'uomo, uscì e seminò, e che il buon seme di Dio è il figlio, sono i figli del regno di Dio. E poi venne il nemico quando la gente dormiva e seminò il suo proprio seme. E questi erano i figli della perdizione. Non credo che un figliolo di Dio possa diventare un figliolo del diavolo. Non credo che un figlio del diavolo possa diventare figlio di Dio. Non ci credo. Credo che prima della fondazione del mondo Dio sapeva esattamente chi avrebbe accettato la grazia che si sarebbe rivelata in Cristo. Chi l'accetta o chi non l'accetta. E per questo, già in quel tempo, prima che eravamo lì, prima che il mondo fosse creato, poteva predestinarci a essere figli e figlie di Dio. È possibile che figlioli di Dio possano servire il diavolo per un certo periodo? È possibile. È possibile che figli del diavolo facciano di tanto in tanto una buona azione? Ma nel profondo la decisione è già stata presa. O siamo e rimaniamo figlioli di Dio, o siamo e restiamo figli del diavolo. Non c'è nulla fra questo. Naturalmente tutti gli uomini sono stati posti nell'incredulità perché il peccato è venuto su di tutto, Su di tutti il Signore è venuto a riscattare i Suoi. Ha salvato per salvare coloro che gli appartengono. E così leggiamo nell'annuncio: tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Questo è il grande mistero, e tutti coloro che appartengono al popolo di Dio, per quanto abbiano camminato nelle tenebre e non abbiano ancora consacrato la loro vita a Dio, nel momento in cui ascolteranno la buona notizia, il messaggio di grazia e di salvezza, si rendono conto che il Signore ha pagato il prezzo anche per loro. E vengono a Lui in preghiera e in fede a Lui e dicono: Signore, non sono degno. Tu mi hai visto con amore e hai avuto pietà di me. Sei morto per me alla croce del Golgota. Hai pagato il prezzo, mi hai riscattato, sono tuo. Qui è la mia vita. Mio Dio, la consacro a te, ricevela. Questa è la proclamazione del Vangelo glorioso di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Qui in Romani 4 abbiamo un buon esempio. Qui ci sono state espresse particolari riflessioni. Non possiamo approfondirci in tutte queste riflessioni, ma vorrei leggere il 12° versetto prima di passare al contenuto successivo brevemente. E fosse anche padre anche dei circoncisi, di quelli che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo, quando era ancora incirconciso. Ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo, quando era incirconciso. Abramo credeva in Dio nella stessa ora, nello stesso giorno in cui il Signore gli parlò. Non aveva bisogno di tempo per pensarci sopra. Non ha detto: beh, ho sentito la predica, voglio pensarci sopra. Chi ha intenzione di fare questo, che lo faccia, ma così non possiamo incontrare Dio in questo modo. Quando la parola del Signore viene a noi, allora deve penetrarci nel cuore, deve essere come un pungolo nel nostro cuore, dobbiamo batterci il petto. Non possiamo dire: ci penserò, mi prenderò tempo per questo, puoi ripeterlo mille volte nella tua testa e non avverrà nulla. Quanto bello l'abbiamo sentito nella predica del fratello Branham, uniti sotto un sol capo. Lui dice lì: il nemico prende sempre la testa, ma Dio prende il cuore, ha scelto il cuore e viene a abitare nel cuore. La lotta che dobbiamo combattere avviene qui sopra, nel cuore c'è solo o l'uno o l'altro, sempre o la fede o l'incredulità, Dio o l'altra parte. Non avviene tanto questo o quello, dove le cose accadono è quassù, nella nostra testa. Lì noi combattiamo, e quando il nemico fa qualcosa non è nel nostro cuore, ma nella nostra testa. Ed è per questo che ci sono tanti che non sono più sani di mente spiritualmente, perché le cose non sono penetrate nella loro anima, ma li lavorano nella loro testa, e poi hanno perso l'orientamento. Dio parla al nostro cuore, e noi tutti siamo abbastanza sinceri di ammettere e riconoscere che il nemico qui sopra non ci lascia sempre in pace nella testa, ma nonostante siamo abbastanza sinceri di ammettere che Dio è riuscito a piantare la sua parola santa nei nostri cuori. E Dio veglia su questa parola, e il nemico non ha accesso a questo. Qui sopra nella testa può muoverci un po' qui e lì, ma nel cuore non può far nulla. Nel nostro cuore crediamo ciò che Dio ha detto, e questo è quello che vale. Sapete, a volte i figli di Dio sono abbattuti, sono tristi, perché c'è stata una lotta nella loro mente. E sembra che abbiano perso l'orientamento. Posso dirvi questa sera, questa battaglia nella testa durerà finché saremo sulla terra. Ma anche così sarà che nel nostro cuore la causa di Dio rimane salda, stabilita nei nostri cuori, e questo non cambierà mai. Abramo credette Dio, e mentre c'è questa frase possiamo leggere comodamente che egli vide che il suo corpo era svigorito e che Sara non era più in grado di essere madre. L'ha percepito anche esteriormente, l'ha visto, e si rese conto che l'incredulità voleva insediarsi qui sopra nella testa. Ma è detto in modo bello qui, però non vacillò per incredulità. L'incredulità fa impazzire, le persone sono prese dal panico, tutti vogliono essere salvati, e perché Dio fa le cose troppo lentamente vogliono aiutarlo e non si rendono conto che hanno bisogno dell'aiuto di Dio, e che tutto ciò che fanno da soli non ha validità e non può sussistere davanti a Lui, ma solo ciò che Dio ha fatto nella tua e nella mia vita. E questo non è poco, questo è tanto, tantissimo. È così davanti a Dio. Vogliamo distinguere fra i tentativi del nemico che vuole prenderci, vuole occuparci eccessivamente nei nostri pensieri. Non dobbiamo rimanere completamente inattivi, ma che non ha nulla a che fare con il fatto di Dio che è avvenuto nel nostro cuore e non può cambiare nulla. E questo l'abbiamo notato sicuramente noi tutti. E poi dobbiamo stare attenti che dobbiamo dare più peso alle cose di Dio che a tutti i tentativi del nemico, le cose che il nemico vuole inculcare nelle nostre menti non cambiano il fatto divino della tua e della mia redenzione, del tuo e del mio perdono, del tuo e della mia essere suoi figlioli. Pensate che il diavolo avrà il diritto e il permesso da Dio di cambiare ciò che Dio stesso ha detto e fatto? Mai e poi mai. Ancora è Dio che ha da dire. Il nemico è solo predestinato a renderci la nostra vita un po' difficile, per colpirci un po', di metterci in difficoltà in alcune cose, perché è scritto: nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Quindi questo viene dall'altra parte. Qui in questa parola si tratta della fede, della promessa, dell'ubbidienza. E noi tutti possiamo imparare da questo. Nel versetto 17 è scritto: come è scritto, ti ho costituito padre di molte nazioni, davanti a colui nel quale credette, Dio che fa rivivere i morti e chiama all'esistenza le cose che non sono. Abbiamo un Dio vivente e Lui è in grado di rendere vive persone che sono morte nei peccati e nelle trasgressioni attraverso la parola vivente di Dio, attraverso lo Spirito vivente, e creare in loro qualcosa di nuovo. Noi confidiamo nel Signore che vivifica i morti e chiama ciò che non è ancora presente in te e in me come se fosse già, perché ha promesso a te e a me di vegliare sulla promessa che si realizza. Lui veglia sulle sue promesse per realizzarle. Questo è quello che vuol dire fede. La fede in Dio significa accettare ciò che Dio ha detto senza contraddirlo e di guardare a Lui con la certezza e la convinzione che Lui porterà a compimento ciò che ha promesso. Quando Abramo credette a Dio, era una cosa fra lui e Dio. In mezzo a questo c'era solo la promessa che il Signore gli aveva fatto. I legami, il collegamento fra i credenti non è la tua lotta e la tua preghiera, non è il tuo digiunare e il tuo volere. Il legame fra i credenti e Dio è la parola della promessa che ci ha dato per grazia. E poi possiamo ancora digiunare, possiamo pregare, poi possiamo fare tutte le altre cose. Ma ci sono abbastanza persone che hanno scelto la propria via per arrivare nel cielo e questo non funzionerà. Ce ne siamo resi conto di questo. Il legame, il collegamento fra Dio e i credenti è quello in cui la fede è ancorata in modo molto personale alla parola divina della promessa. E poi viene lo Spirito di Dio su di noi e conferma la parola in noi. È quello che dobbiamo afferrare in fede e questo è ciò che Dio vuole da noi tutti, che ci mettiamo a sua disposizione in modo infantile e completo e diciamo, Signore, tu ci hai dato la parola della tua promessa per grazia. Noi ti crediamo e abbiamo fiducia in te. Signore, ti ringraziamo perché vuoi il nostro bene. Ora qualcuno può obiettare, sì, Abramo udì la voce udibile del Signore. Non vi sbagliate, anche noi abbiamo sentito la voce udibile del Signore, la sua parola le è stata data che attraverso lo Spirito Santo viene resa vivente e che nella tua e nella mia vita porti nuova vita. Da parte di Dio. Dopotutto non è la parola di una persona che noi ascoltiamo, ma la parola di Dio. Abramo divenne padre di molte nazioni. Lui credette a Dio e questo gli fu riconosciuto come giustizia. Crediamo anche noi ciò che Dio ha da dirci in questo tempo attraverso la sua parola e anche questo ci sarà messo in conto di giustizia o forse già ci è stato messo in conto di giustizia. Sono convinto che quelli che sono diventati credenti gli è stato contato come giustizia. E tutti coloro che ancora saranno chiamati, che verranno alla fede, anch'essi sono inclusi e anche per loro sarà contato come giustizia, sarà riconosciuto loro come giustizia. L'opera di redenzione è completa. Il nostro Signore si è seduto sul trono. La sua opera è compiuta, si è seduto alla destra della maestà di Dio ed intercede per noi come intercessore, come sommo sacerdote. Ma la redenzione, tutto ciò che era necessario per la salvezza, ce l'ha dato e ha compiuto tutto. E poi è salito nella gloria. Questa sera vogliamo avere il coraggio di ringraziare il Signore in breve preghiere. Io sono dell'opinione che Lui si rallegrerà di questo quando lo ringraziamo con fede. Non solo chiedere, ma anche ringraziare ringraziarlo che lui ci ha fatto grazia perché ci ha perdonato, perché ci ha salvato. Sì, che ci ha parlato e che lui ha parlato a noi personalmente e che noi abbiamo potuto credere. Questo possiamo dirlo con fiducia. Le battaglie che si combattono nella testa non li vogliamo considerare al di più di quello che sono, ma ciò che Dio ha fatto nel tuo e nel mio cuore vogliamo vederlo come prezioso, considerarlo prezioso, e ringraziamo Lui per questo, il Dio vivente. E già il Signore ci guiderà avanti, ci farà andare avanti per grazia e col suo aiuto fino alla fine, saremo perseveranti finché verrà a prenderci a casa. Sia benedetto e lodato il suo nome. Amen. Padre Celeste, ti ringrazio dal profondo del cuore per la tua preziosa e santa parola. Ti ringrazio perché la tua parola è penetrata nel mio cuore, affinché io possa crederla e tenerla nel mio cuore e pensarci sopra. Amato Signore, prendici tutti, e che la Tua parola possa compiere in noi, attraverso di noi, ciò per cui l'hai mandata. Noi Ti crediamo, abbiamo fiducia in Te, e Ti portiamo l'onore e l'adorazione. Nel nome di Gesù. Amen.